La scena del delitto è quella che avete visto moltissime volte nelle rievocazioni televisive. C'è un palazzo intero a Palermo, in una via semicentrale, diciamo, di Palermo, che salta in aria, e lì muore Paolo Borsellino con cinque agenti della sua scorta mentre suonava il citofono per segnalare la sua presenza all'anziana madre che era venuta a prendere. E questo avviene una domenica pomeriggio, appunto il 19 luglio, è caldissimo, ci sono questi corpi dilaniati, c'è una scena apocalittica, insomma tutti la descrivono così, si capisce immediatamente che l'attentato era contro Borsellino e poi praticamente dunque succedono tante cose insieme. Succede che l'Italia è talmente scioccata che veramente si pensa che ci sia qualcosa in atto, perché c'è stata la strage di Capaci, l'uccisione di Falcone, soltanto 50 giorni prima. C'è una situazione disastrosa. E quello che fa il governo immediatamente è di nominare un plenipotenziario per le indagini. E questo avviene tra l'altro in maniera piuttosto, come si dice, piuttosto inusuale, con un decreto del Presidente del Consiglio, e questo incarico viene dato al dottor Arnaldo Labarbera, che è il capo della squadra mobile di Palermo, che praticamente dirige e coordina tutto il gruppo Falcone Borsellino. E lui ottiene dei risultati immediati, perché siamo dal 19 luglio, diciamo ai primi di ottobre, quindi passato poco più di un mese, ha in mano una persona che ha confessato di fronte a lui, che ha rubato la macchina, con cui è stato compiuto l'attentato, cioè l'autobomba, l'ha rubata, è una Fiat 126, l'ha imbottita di tritolo, in una carrozzeria che ha indicato, e quindi diciamo diciamo il caso è praticamente
Un
risolto.
grande
Questo è
successo. Questo signore
un
si chiama
grandissimo.
Vincenzo Scarantino.
Sì, si chiama Vincenzo Scarantino ed è francamente, devo dire, adesso è una delusione totale, perché l'uomo è conosciuto nel suo quartiere, che è il quartiere della Guadagna, come lo scemo di Borgata. C'è un ragazzo veramente dalle capacità intellettuali molto molto limitate, che non è un affiliato a Cosa Nostra, è un piccolo spacciatore di droga, di eroina, ed è uno che ruba gomme di automobili, insomma si sbarca il lunario in questa maniera, e appare francamente incredibile, tant'è vero che fin subito dall'inizio, quando questo ragazzo viene messo a confronto con altri pentiti, pentiti di peso, tipo Cangemi, tipo la Barbera, eccetera, questi sono orripilati, cioè dicono: ma com'è possibile che crediate ad una cosa del genere? Questo, Cosa Nostra non avrebbe mai potuto mettersi nelle mani di un deficiente di questo genere, eccetera, eccetera, eccetera. Eppure questa cosa va avanti, la polizia costruisce, diciamo, questo personaggio, i magistrati ci credono, lo trovano molto attendibile. La cosa si allarga da semplice esecutore, da semplice, diciamo, persona che ha rubato l'automobile, diventa l'organizzatore militare, poi diventa una persona che ha partecipato alle riunioni della cupola, poi diventa una persona che conosce tutti i segreti di Cosa Nostra, e così nasce questo Scarantino, che va avanti esattamente, dunque siamo nel 92, va avanti fino al 2008, cioè va avanti tutta questa storia qua, con processi, Borsellino 1, Borsellino 2, Borsellino 3, tutti certificati di attendibilità, decine di magistrati che lo interrogano e dicono: è attendibilissimo, è tutto riscontrato, no? Lui stesso che dice: ma no, guardate che mi hanno estorto tutto, mi hanno torturato, mi hanno fatto, io non c'entro niente, che hai ritratto numerose volte. Il PM Di Matteo che dice: il fatto che hai ritratti significa proprio che lui, eccetera, eccetera,
che
perché
la
Cosa
mafia lo
Nostra
sta
dice così, che
minacciando.
la mafia lo sta minacciando, e via di questo passo, fino a quando nel 2008 compare sulla scena un altro bel personaggio, che è Gaspare Spatuzza, che il quale è l'assassino di Don Puglisi, no? Credo che vi ricordiate il parroco di Bancaccio che venne ucciso, che adesso è stato fatto beato.
Sì.
E lui dice: sono stato io. Scarantino non c'entra niente, quella macchina l'ho rubata io, l'ho imbottita io di tritolo in un altro posto che non è quello indicato a Scarantino, l'ho fatto perché questo l'omicidio di Borsellino entra, fa parte di un piano che i miei capi, che sono i fratelli Gaviano del quartiere Bancaccio, hanno portato avanti, e cioè Borsellino e poi tutte le stragi dopo, Firenze, Milano, Roma, eccetera, fino ad un grandissimo attentato che era preannunciato ma poi non si fece all'Olimpico, allo Stadio Olimpico di Roma, perché questi Gaviano agivano di conserva con Berlusconi, il quale Berlusconi aveva interesse a fare queste cose, e i Gaviano erano in società con Berlusconi, cioè erano soci in appalti, avevano investito i loro capitali in Milano 2 prima e poi nelle televisioni. Questo racconta, dopodiché quindi panico e imbarazzo, soprattutto imbarazzo alla procura di Caltanissetta, eccetera, eccetera, gli ergastolani vengono liberati, quelli che aveva accusato Scarantino, che se ne stavano all'isola di Pianosa da una decina d'anni, vengono liberati in tutto silenzio, e si ricomincia con un altro processo in cui questa volta a dire tutto quello che è successo è Spatuzza, il quale però non dice tutto quello che è successo, cioè dice qualcosa. Ma per esempio noi ancora adesso, a 25 anni dalla strage, non sappiamo chi ha ucciso Paolo Borsellino, cioè chi ha schiacciato quel famoso telecomando, non sappiamo come è avvenuto che la mafia sapesse che lui sarebbe andato quella domenica lì, non sappiamo come erano così sicuri di poter parcheggiare un'autobomba lì, non sappiamo che tipo di esplosivo è stato usato con certezza, perché qualcuno aveva detto Semtex, qualcuno dice residuati bellici, insomma sappiamo molto poco.
Spiegaci
questa,
però
questa
Enrico,
la situazione è questa, sì.
Perché Gaspare Spatuzza invece è considerato credibile, un pentito attendibile a differenza di Scarantino?
No, è considerato credibile perché lui ha fornito moltissimi particolari, cioè ha raccontato per esempio dove è stato preso l'esplosivo, e ha detto che l'esplosivo lo teneva un pescatore che lo raccoglieva sul fondo del mare, erano residuati bellici, poi noi lo trattavamo, il pescatore è stato dopo 20 anni effettivamente arrestato e poi condannato all'ergastolo, poi ha detto dove l'automobile è stata preparata, ha aggiunto dei particolari. E poi soprattutto ha aggiunto un sacco di particolari su tutte le stragi nel continente a cui lui ha partecipato davvero come organizzatore militare. Sulla parte invece dei mandanti, chiamiamoli così, i Gaviano e Berlusconi, lui ha detto questo, io l'ho sentito dire dai miei padroni Gaviano, incontrati, eccetera, eccetera, però la cosa non è stata considerata credibile, no, o perlomeno non provata, tant'è vero che l'unico accusato, che è Marcello Dell'Utri, è stato sì condannato definitivamente, ma non per le dichiarazioni di Spatuzza. Ecco, quindi il suo contributo è stato quello di semplicemente di sbugiardare Scarantino, e con Scarantino qualcosa come un'ottantina di magistrati e tutte le forze di polizia che avevano organizzato questa pista, che è durata una ventina d'anni.
Ecco, allora è abbastanza semplice e immediato individuare in Arnaldo la Barbera uno degli autori di questo depistaggio. Tra l'altro, visto che siamo anche a ridosso dell'anniversario dei fatti del G8 di Genova, ricordiamo che Arnaldo la Barbera l'abbiamo ritrovato sui giornali molti anni dopo, che metteva le finte Molotov, non finte ma vere, ma le posizionava per far cadere sui manifestanti certe colpe. Era sempre lui, come credo capo dell'Ucigos a quel punto.
Esatto.
Detto questo, la Barbera è morto da tempo, quindi adesso è fin facile dire è colpa sua, però tutti questi magistrati, carabinieri, poliziotti, erano tutti collusi?
Beh, dunque, è quello che bisognerebbe adesso indagare. Dunque, adesso veniamo poi a questo documento di cui hai accennato prima, sì, che secondo me è importante proprio per rispondere a questa domanda. Allora, i magistrati che hanno, come si dice, validato Scarantino, che hanno detto è buono, hanno riscontrato eccetera, in realtà non hanno riscontrato mai nulla, dicono ma insomma ce lo diceva la Barbera e la Barbera noi ci fidavamo e quindi perché no, e poi si sono dati un po' la colpa l'uno con l'altro, perché ci sono magistrati che sono stati accusati anche di aver imbeccato il pentito, cioè di avergli messo in bocca le risposte giuste, perché l'altro non sapeva niente, non sapeva cosa, quindi diceva no, devi riconoscere questa persona, devi dire che c'è, eccetera eccetera. Quindi c'è, secondo me, diciamo un favoreggiamento di sicuro al depistaggio, insomma tutte queste persone dovrebbero essere indagate per aver favorito una falsa pista. Adesso il tipo di reato mi sembra particolarmente grave, ecco. Però insomma la procura di Caltanissetta non ha praticamente mai accusato né sanzionato nessuno, anche i poliziotti, c'erano due poliziotti che avevano materialmente subornato il test e tra l'altro l'avevano anche torturato, si è detto ma può darsi che sia vero, però il caso va archiviato perché non avremmo sufficienti elementi per portarli a giudizio. Quindi in sostanza adesso la situazione è questa qua, su tutto questo depistaggio che è durato e a mio parere dura tuttora da 25 anni, non è stato riconosciuto nessun colpevole e non si è neanche capito perché questo è avvenuto, cioè perché un valente capo della polizia il pomeriggio della strage decide che deve depistare. Ecco, che deve trovare un colpevole. Qualcuno dice ansia di prestazione, cioè il governo praticamente gli aveva chiesto trova qualcuno perché l'opinione pubblica è in subbuglio e lui gli ha trovato qualcuno. A me non sembra che una cosa del genere possa durare per 20 anni, ma comunque insomma lui fece poi la sua grande carriera, venne premiato. Divenne questore, divenne prefetto, fino a quando lo troviamo appunto capo dell'Ucigos davanti alla scuola Diaz, e poi se n'è morto senza lasciare né memoriali né niente di nessun genere. Tutti stanno molto molto zitti su questa cosa qua.
Ecco, io prima citavo le tue parole dicendo che Paolo Borsellino è stato ucciso molte volte, sì, insomma non solo, sì, quel 19 luglio del 92, e stiamo raccontando oggi una volta ancora di come si sia, diciamo così, infierito sul suo cadavere. Borsellino è proprio stato lasciato solo dallo Stato dopo la morte di Falcone, quando era chiaro che rischiava grosso, sì, e poi è stato anche lasciato solo dopo anche dai suoi colleghi, come abbiamo detto, si è proprio rinunciato alla ricerca della verità.
Io direi di più, si è fatto in modo di non trovare la verità. Si è fatto in modo di non trovare la verità, perché un'altra pista immediatamente evidente, dell'uccisione di Paolo Borsellino c'era. C'era fin da subito, cioè erano molti che dicevano la sua morte, la sua eliminazione, è stata dovuta al fatto che lui si occupava di determinate inchieste di carattere economico, e cioè in particolare gli appalti, gli investimenti mafiosi al nord, insomma aveva una motivazione economica. Su questo c'erano inchieste, c'erano rapporti di polizia, la DIA se n'era occupata e tutto quanto, e invece queste cose qui sono state insabbiate. Questa è l'altra verità.
Allora, Enrico De Aglio al microfono aperto di Radio Popolare, sono le 9:48 minuti e veniamo a questo documento che hai pubblicato pochi giorni fa. Gli ascoltatori, sì, lo possono leggere integralmente su ilpost.it. Il protagonista, sì, è sempre Spatuzza. E insomma quelle cose che hanno cambiato il corso delle indagini le aveva già dette molti anni prima, però la procura di Caltanissetta non ha voluto ascoltarlo. Di che cosa si tratta?
Dunque, si tratta di questo Spatuzza viene arrestato nel 1997 a Palermo, tra l'altro in circostanze particolarmente inusuali. c'è un lungo conflitto a fuoco, si sparano più di 100 colpi nel centro di Palermo, lui viene ferito, è un'operazione di polizia della squadra mobile di Palermo, e praticamente, diciamo, subito lui parla. Parla, confessa, dice, eccetera. Viene condannato quasi subito, c'è il processo quasi subito, all'ergastolo per la strage di Firenze, perché altri pentiti hanno parlato di lui, e si piglia l'ergastolo. Dopodiché avviene questo incontro. Lui, che è quello che è saltato fuori adesso in circostanze, come vedremo, particolarmente misteriose, lui viene interrogato in un colloquio investigativo dal procuratore nazionale antimafia, che allora Vigna, Pierluigi Vigna, e dal suo sostituto, che è Piero Grasso, che è l'attuale presidente del Senato. È un lunghissimo colloquio nel carcere dell'Aquila, e avviene nel 98, nel luglio del 98. Praticamente Vigna e Grasso stanno trattando con lui il suo pentimento, cioè le fasi, è una trattativa in cui lui chiede: ma insomma, cosa mi date se io parlo, che garanzie mi date, eccetera. Vigna gli dice: ma insomma, quell'ergastolo potrebbe essere corretto in appello, poi potresti mantenere la patria potestà per tuo figlio, poi potresti avere delle condizioni di detenzione migliori, insomma, e poi intanto tutto l'interrogatorio viene svolto da Grasso per due ragioni. Una, perché, diciamo, si parlano i due da siciliani, da palermitani, ed è molto interessante vedere proprio Grasso, è un bravissimo investigatore, e, diciamo, conduce bene la sua cosa. E in secondo luogo Grasso vuol sapere da Spatuzza di più, e in particolare vuol sapere di più proprio su questo movente di tutta l'ondata delle stragi, cioè il fatto che i Gaviano l'avessero fatto perché insomma si erano messi nelle mani, o erano soci, o erano in società, o qualsiasi cosa, con Berlusconi. Questo è il tema di tutto questo colloquio. All'interno di questo, ad un certo punto, si parla anche di Via D'Amelio. E allora lì Spatuzza dice già, appunto, la cosa l'ho fatta io, l'esplosivo l'ho trovato io, eccetera eccetera, e poi dice: guardate che Scarantino è completamente fasullo, è inventato dalla polizia, è un pupo, e anzi dice, vi posso anche dire chi ha organizzato tutto questo, che è Totò la Barbera. Allora, questo Totò non è Arnaldo,
certo,
ma è un suo omonimo, che era uno della squadra mobile di Palermo, che si chiamava così, che era quello che materialmente si è costruito questo Scarantino, eccetera. Quindi gli dice tutte queste cose. Grasso non solo le ascolta, ma gli chiede altri dettagli, e poi vanno avanti per 80 pagine, devo avvertire gli ascoltatori. A me quel documento, diciamo, lo trovo interessantissimo da tantissimi punti di vista, anche perché insomma vedere scritto come si comportano due magistrati di fronte a un killer che gli sta rivelando, cioè, i segreti veramente d'Italia, lo trovo una lettura, insomma, impressionante. Comunque, diciamo, il senso della cosa è questa: la Procura Nazionale, per dovere suo, e quando viene a conoscere qualcosa in un colloquio investigativo, questo è un colloquio investigativo che non ha valore giuridico perché il verbale non viene firmato dallo stesso Spatuzza, ha il dovere comunque di dare un atto d'impulso, no? E di comunicare alle procure interessate che c'è una notizia di reato. In questo caso, molto semplicemente, deve comunicare a Caltanissetta che c'è un signore molto importante, molto ben informato, che sta dicendo che tutto quello che loro stanno facendo a Caltanissetta è falso, è una falsa pista che è stata fatta, eccetera eccetera. Il problema è che evidentemente la Procura Nazionale Antimafia ha fatto questo, ma la Procura di Caltanissetta non lo ha recepito, per lunghi 10 anni, fino a quando non ha potuto fare a meno di recepirlo, perché Spatuzza finalmente, dopo 10 anni, ha avuto, come si dice, una conversione religiosa,
E quindi, tecnicamente è diventato un pentito e ha cominciato a parlare, non dico pubblicamente, ma insomma poi le cose sono uscite.
Pubblicamente, proprio così. Quindi la storia è questa.
Cioè 10 anni prima Caltanissetta sapeva che stava andando su una falsa pista e ha fatto finta di niente.
Assolutamente, non solo ha fatto finta di niente, ha tenacemente perseverato nella cosa. Non solo ha fatto finta di niente, di più. Cioè si è messa proprio, ha messo i bastoni, diciamo, nelle ruote, no? È andata avanti impedendo, insomma, che questa verità venisse fuori. E questa è la principale motivazione. Ora, teniamo anche presente una cosa, perché qui sono tutte cose molto formali, l'atto d'impulso, la cosa, eccetera, eccetera. Però questo è un ambiente dove tutti si conoscono, insomma, no? Questi magistrati.
Certo.
Vanno a cena insieme, c'hanno i colloqui, fanno le loro riunioni di corrente, eccetera. Per cui, diciamo, inseriamo anche questa vicenda in un ambiente molto, molto italiano, in cui che Scarantino fosse una cosa inventata, un pentito fasullo, eccetera, era effettivamente, io mi ricordo perché in quei tempi ero a Palermo, era sulla bocca di tutti, si sapeva. Si diceva, ma Scarantino è una pista falsa, non si sapeva fino a questo livello e non si sapeva che esistesse qualcuno che l'aveva detto, ma francamente nessuno gli dava credito, no? E quindi, diciamo, questo è il depistaggio e questa è la storia.
Perché tu dici che il depistaggio è ancora in corso? Che cosa intendi e perché secondo te c'è bisogno di tenerlo ancora in piedi?
C'è bisogno di tenerlo ancora in piedi perché secondo me, questa è la mia opinione, la pista principale indicata da Spatuzza che non si è voluto poi seguire era quell'altra ed era quella buona, però sarebbe un bel problema adesso ritirarla fuori. Adesso
quella di Berlusconi?
Sì, ma voi avete visto che la procura di Palermo ha annunciato, credo sia una quindicina di giorni fa, di aver messo le microspie a Giuseppe Graviano in carcere a 41 bis, è da 25 anni, il solito detenuto civetta, come era successo con Rina, eccetera. Insomma, comunque hanno ascoltato i loro colloqui per un anno e hanno tirato fuori che Graviano dice: io sono quello che ha fatto la fortuna di Berlusconi, nel senso che gli ho portato benessere, poi lui mi ha chiesto un favore e io gliel'ho fatto, un grande favore, poi a seguito di quello mi hanno arrestato, Graviano fu arrestato a Milano e, nel 94, e dopodiché lui che mi doveva tanto, eccetera, eccetera, invece mi lascia marcire in galera, mentre lui invece tutti i suoi soldi, che sono anche un po' i miei, li spende con le puttane. Questo è quello che dice Graviano e la cosa è stata accettata adesso agli atti, per cui se ne parlerà di questo colloquio investigativo, di questa
intercettazione. Però Graviano, che non è un deficiente come Scarantino, sa benissimo che in carcere viene intercettato, quindi dice delle cose sapendo di essere ascoltato,
non solo,
no?
Ma Graviano
manda dei messaggi.
In 5 anni ha mandato diversi messaggi, ha detto: ma forse potrei parlare, però forse non lo faccio adesso. È una storia molto, molto oscura, e come tra l'altro è molto oscura e molto poco indagato tutto, diciamo, il versante economico, no? Questa cosa dei legami economici tra la famiglia Graviano e la famiglia Berlusconi, questi investimenti che loro avevano fatto a Milano, di cui Spatuzza ha parlato, per esempio, ma diciamo lì le indagini non si sono particolarmente mosse in 25 anni. Mi sembra difficile che adesso possano portare, diciamo, a qualche risultato. Per cui è questo quello che dico. Il mio ragionamento generale è questo: un depistaggio viene fatto per una ragione, e la ragione fondamentale è di impedire che una vera pista venga perseguita, cioè si costruisce una falsa pista per non far vedere quella vera. E questo, secondo me, è quello che è successo e che dura tuttora. Ecco.
Enrico De Aglio, la strage di Via D'Amelio è un tassello di una strategia, come dire, molto aggressiva, si può dire senz'altro eversiva, messa in campo da Cosa Nostra, gli attentati ai magistrati, abbiamo citato le bombe a Milano e Firenze, abbiamo citato quella non esplosa allo Stadio Olimpico, eccetera. C'è stata per te una trattativa tra mafia e Stato, e il processo in corso a Palermo può portare a qualcosa? Sembra un'impresa complicata.
Io purtroppo sono tra quelli che considera il processo di Palermo della trattativa una vera e propria cialtronata, costruita anche qui su un testimone assolutamente fasullo, che era questo Massimo Ciancimino, che adesso si trova in carcere peraltro per aver falsificato prove, calunniato, eccetera eccetera, e basato su un assunto che non sta tanto in piedi. Praticamente, diciamo, tutto quello che è successo sarebbe successo perché Cosa Nostra aveva tanta gente mandata al 41 bis e quindi ha fatto una campagna spaventosa di bombardamento eccetera, di attacco allo Stato, per costringere lo Stato a trattare e togliere un po' di 41 bis ai suoi detenuti. A me mi sembra che sia francamente una visione molto 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 riduttiva. In questo ambito entrano dentro, secondo il ragionamento della Procura di Palermo, anche l'omicidio Borsellino. Cioè, l'omicidio Borsellino sarebbe avvenuto perché Borsellino era al corrente del fatto che c'era una trattativa, si sarebbe opposto e quindi io lo trovo una costruzione che non sta né in cielo né in terra, ecco. E tenere presente per esempio che in tutta questa ricostruzione della trattativa i fratelli Graviano non compaiono mai, cioè non ci sono. Adesso forse ci saranno perché li hanno intercettati dopo 25 anni, ma prima di allora non si pensava che fossero agenti della cosa. Ecco, quindi non so se anche questo vogliamo chiamarlo un depistaggio. Per me è un'inchiesta che non sta né in cielo né in terra, e non capisco neanche tanto perché venga così glorificata, venga così tenuta in considerazione, eccetera. Francamente no. Non va al di là della mia comprensione questo. E quindi, diciamo, purtroppo stiamo celebrando degli anniversari tristissimi, ecco. L'anniversario che celebriamo adesso il 19 luglio è semplicemente la sanzione del fatto che dopo 25 anni non sappiamo niente, sappiamo molto poco, ma sappiamo che c'è stata una grande attività per coprire la ricerca della verità.